Senti che scienza, senti che scienza, senti che scienza.
Eh sì, perché oggi, come annunciato poco fa e anticipato, si parla di traduzioni e noi siamo tutti un po' lost in translation, c'è poco da fare. Matteo Serra, sì, benvenuto. Sì.
Ciao Michelangelo. Ciao,
ben trovato Matteo Serra di FBK, Cittadini per la Scienza, il nostro divulgatore e comunicatore di scienza, che oggi tra l'altro, Matteo, è l'ultima puntata.
Sì, un po' di malinconia, c'è un pochino, insomma, per l'ultima puntata, però concludiamo direi con un bel tema, insomma, un tema molto, molto interessante, insomma, che riguarda una cosa che secondo me, diciamo così, ha a che fare con molti di noi, perché io sono sicuro che magari tu no, visto che hai una formazione da linguista.
Ma non è vero, però, anch'io.
Diciamo che un po' tutti noi ogni tanto magari abbiamo bisogno di una traduzione in tutta fretta, ci affidiamo ai sistemi di traduzioni automatiche, ecco. Qual è il punto? Che questi sistemi sono sicuramente migliorati nel corso degli ultimi anni, però ci sono sempre dei dubbi su quale sia, diciamo, la loro reale efficacia, quanto siano precise queste traduzioni. E quindi questo vale sia per i sistemi di traduzione automatiche di testi scritti, come ad esempio Google Translate,
esatto,
ma ce ne sono tantissime.
Esatto.
Ma anche, ed è questo poi il settore su cui ci concentreremo oggi, sulle traduzioni dal parlato. Ecco, per esempio, anche qui credo che tutti noi spesso abbiamo visto dei video che hanno un audio in una certa lingua e poi dei sottotitoli in un'altra lingua, che può essere anche la nostra lingua. Dobbiamo pensare che quei sottotitoli qualcuno ce li deve mettere, ce li deve scrivere. Quindi una cosa è ovviamente farlo a manina, diciamo, fatto da parte di un essere umano, che può essere una cosa che richiede ovviamente del tempo, ma appunto una frontiera è quella di far sì che queste traduzioni anche del parlato vengano fatte automaticamente da dei sistemi di intelligenza artificiale. Però anche qui ritorna il punto che dicevo prima: bisogna stare attenti, perché queste traduzioni ovviamente devono essere il più possibile precise, e non è facile, nel senso che poi ci sono delle sfumature.
Ci sono i modi di dire,
esatto.
Ci sono il genere, ci sono tanti elementi.
Tantissime cose.
Che in una lingua sono in un modo perché la lingua ha avuto quella trasformazione naturale che tutte le lingue del mondo hanno avuto, e che magari nella nostra non si riesce ad avere la stessa identica, no, impressione.
Esatto.
Hai detto bene, i sottotitoli dei film è secondo me l'esempio che calza di più, perché se poi un po' conosci la lingua originale, lo guardi con i sottotitoli, allora il cervello comincia a dare in papa.
Esatto. e quindi, insomma, quello che, ecco, qui entra in gioco la scienza, appunto, la ricerca, quello che fanno i ricercatori, e ne avremo uno appunto fra poco al microfono con noi, è proprio quello di cercare di, tra virgolette, educare le macchine, i sistemi, diciamo, di traduzione automatica, a cercare di affinare un po' queste traduzioni in maniera tale da riconoscere anche queste sfumature di cui parlavamo.
Che non è niente di facile, ecco, diciamolo subito. Tra poco sarà con noi Marco Turchi, che è un ricercatore presso FBK, è di un'unità che si chiama Machine Translation.
Esatto.
Quindi la macchina della traduzione è sempre in moto nel loro gruppo di ricerca, e stanno facendo un sacco di cose molto interessanti in proposito. Lo sentiremo e parleremo ancora di traduzione. Ed invito a chi ci ascolta è a magari scriverci anche cosa hanno tradotto o cercato di tradurre, o come si sono trovati a fronteggiare una traduzione da un'altra lingua recentemente, e come l'hanno presa e com'è andata, perché è di sicuro qualcosa che tutti, dai, anche linguista di cosa, dai, che ogni tanto vado sui miei
se bisogna fare in fretta.
Quello anche il guaio, che bisogna sempre fare troppo tutto in fretta. Un po' di musica e tra poco torniamo a Senti che scienza.
I can feel it on the back of my tongue. All of the words getting trapped in my lungs. Heavy like a stone, waiting for the river to run.
Oh,
Ciao, Alice Merton su Radio Dolomiti. Ecco, per esempio, no, Matteo, noi che abbiamo a che fare con un sacco di musica straniera, anche lì quando cerchi di tradurre un brano e dici come si tradurrà questo titolo Lash Out? Aspetta un attimo, perché
bisogna pensarci.
Bisogna pensarci, perché è un modo di dire che vuol dire guinzaglio,
sì, però.
Fuori, però qui c'è insomma, poi tutto il testo della canzone ovviamente ha il sguinzagliato, vuol dire qualcosa.
Per non parlare,
genere.
Anche prima ne parlavamo così fra noi, anche dei film, no, i titoli dei film che a volte vengono tradotti.
Sì, esatto, proprio Lost in Translation,
esatto.
Che è un film del 2003 che guardavamo, è stato tradotto in italiano come L'amore tradotto, e
sì,
abbiamo avuto un brivido.
Esatto, non è proprio straordinario.
Bene, diamo il benvenuto a Marco Turchi, che è in collegamento con noi, responsabile dell'unità Machine Translation di FBK Fondazione Bruno Kessler. Ciao Marco, benvenuto.
Ciao Michelangelo, ciao Matteo, buonasera,
ciao Marco.
A tutti.
Buonasera, buonasera a te. Marco, partiamo dal fatto che siamo tutti un po' lost in translation, diciamo che ci perdiamo nelle traduzioni. Perché? Perché non conosciamo tutte le lingue del mondo, ci affidiamo a un po' alla bene meglio, alla nostra conoscenza, però a volte alla traduzione automatica e ci si perde un po', perché non sempre è proprio, no, viene fuori qualcosa di perfetto. Tu come la vedi? Faccio un po' l'avvocato del diavolo adesso. Marco,
beh, hai ragione, soprattutto se pensi di tradurre canzoni, beh, quello che viene fuori è molto interessante,
è molto divertente, dai. A volte
però se pensi che questi sistemi imparano dai dati a tradurre una lingua o più lingue, beh, quello che viene fuori forse lo dobbiamo un po' rivalutare in generale, no?
Eh sì, direi di sì. Ecco, Marco, volevamo sapere che un po' in particolare voi come, insomma, come vi approcciate da ricercatori, insomma, a questa cosa. Insomma, so che voi vi occupate in particolare della, lo dicevamo prima, della traduzione dal parlato. Ecco, come funziona un po', come vi approcciate?
Guarda, tutti i sistemi si basano ad oggi, che è stato veramente il grande salto in qualità di traduzione degli ultimi anni, su questi sistemi basati sull'intelligenza artificiale,
sì.
Che in generale fondamentalmente imparano una grossa quantità di dati ad eseguire un task, che in questo caso è prendere un audio in una lingua e tradurlo in un testo in un'altra lingua. E diciamo che fino ad ora questo processo è stato diviso in due parti, quindi avevi un sistema che prima trascriveva in testo nella stessa lingua e poi traduceva, e negli ultimi 3 o 4 anni la ricerca anche guidata dal nostro gruppo si è focalizzata su avere un sistema unico che prende l'audio e produce la traduzione, e questo, diciamo, ad oggi è un po' la tecnologia predominante nel mondo della traduzione del parlato.
Ecco, tra l'altro dicevamo prima, che lo diciamo appunto la nostra piccola introduzione, che ci sono una serie anche di problemi, anche delicati, no, che entrano in gioco quando si tratta di fare questo tipo di traduzioni dal parlato. In particolare so che voi, insomma, ultimamente avete lavorato sul problema, un problema particolarmente anche attuale, delicato, che è quello relativo al genere, no? Che noi sappiamo che ci sono delle lingue come l'inglese che in qualche modo non sono troppo attente, tra virgolette, al genere, altre lingue come invece l'italiano invece molto di più. Ecco,
O a volte non ci, cioè, ci sono dei generi che in italiano non ci sono, no? Il neutro,
sì,
no,
esatto.
Neanche esiste in italiano.
Ecco, come, ecco, da questo punto di vista, voi come avete provato a, a risolvere questo problema per quanto riguarda le traduzioni, che immagino sia un problema molto complicato anche, no?
Sì, certo, se mi permetti faccio una piccola premessa, certo, che spiega un po' la motivazione per cui siamo arrivati ad affrontare questo problema. Considera che, come ho detto prima, questi sistemi imparano dai dati, nel bene e nel male, perché dai dati apprendono come tradurre correttamente, ma apprendono anche delle tendenze che a volte non sono proprio corrette. Mi spiego, i dataset che utilizziamo per i dati che utilizziamo per addestrare i nostri sistemi di traduzione del parlato vengono dal Parlamento Europeo o dai TED Talk. Se tu vai a guardare la percentuale di parlatori femmini e parlatori maschi in questi due dataset, è fortemente sbilanciata verso i parlatori maschili. Quindi hai un 70% di uomini che parlano e un 30% di donne. I sistemi cosa fanno? Loro lo vedono questa differenza, e quindi quando vanno a riprodurre le traduzioni tendono a tradurre verso il maschile. Questo è particolarmente rilevante, come hai detto tu correttamente tu prima, quando vai da una lingua neutra nel genere come l'inglese verso l'italiano, e in particolar modo quando parla una persona di se stessa. In inglese posso dire I have been, e in italiano può essere io sono stato e io sono stata.
Certo.
E i sistemi ad oggi tendono ad andare sempre verso quella categoria che è più rappresentata nei dati, che è il maschile, creando un problema che non è soltanto tecnico ma è anche socioculturale, perché quelle categorie che sono meno rappresentate sono fondamentalmente anche categorie che sono quelle che sono meno sono sottorappresentate anche a livello socio-economico. Quindi affrontare questo problema dal punto di vista tecnico vuol dire anche cercare di affrontare o di migliorare le condizioni dal punto di vista socio-economico.
Insomma,
ci sono tanti elementi, no?
Male,
in, una, in questo genere di cose, in questo genere di, di cosa. Di conseguenza, adesso la prospettiva qual è? Aumentare le voci femminili in modo tale da ristabilire il 50-50? Oppure, oppure no?
Ti faccio la domanda: fai il ricercatore? E questa è una bella domanda, nel senso che questa è una cosa che fra le cose che abbiamo provato, questa è fattibile. Diciamo che noi siamo partiti un po' a monte, questo è un lavoro che ormai portiamo avanti quasi da 2 anni, e la prima cosa che abbiamo fatto è quella di la mancanza di dati per poter valutare questi tipi di fenomeni, perché fondamentalmente questi fenomeni, questi errori si verificano quando una persona parla di se stesso. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto, grazie al lavoro delle persone del gruppo, abbiamo avuto anche una internship molto, una ragazza molto brava che ci ha dato una grossa mano, abbiamo creato questo dataset dove abbiamo delle persone che parlano di loro stesse. E in maniera sbagliata, premetto, abbiamo focalizzato su 2 categorie, quella maschile e quella femminile. Perché dico sbagliata? Perché il genere non è un problema binario. Però purtroppo abbiamo dovuto semplificare un po' la cosa, e guardando i dati che abbiamo disponibili ci siamo focalizzati su la categoria maschile e la categoria femminile, pur ripeto sapendo che non è un problema binario ma ha molte più sfaccettature. Una volta poi messo a disposizione questo dataset che abbiamo pubblicato nelle principali conferenze del nostro settore, ci siamo focalizzati su come migliorare i sistemi di traduzione. I sistemi di traduzione hanno l'audio come input, quindi l'assunzione era che bastava l'audio per riconoscere se il parlatore era un maschio e una femmina. In realtà non è così, perché se pensi a un bambino è difficile dal tono della voce di un bambino capire se è maschio, se è un bambino o una bambina.
Una bambina.
E lì abbiamo quindi aiutato il sistema di traduzione aggiungendo noi l'informazione se sia un parlante maschile o un parlante femminile. Abbiamo fatto vedere che questa nuova tecnologia di cui ti parlavo prima, quella che ha un blocco unico, riesce a gestire meglio le traduzioni del genere rispetto al vecchi sistemi a 2 passi. E questo è quello che abbiamo pubblicato recentemente a una conferenza che si chiama Calling, e il paper è stato molto apprezzato, ricevendo anche un premio come uno dei paper outstanding della conferenza, ovviamente con una enorme soddisfazione da parte nostra.
Ci credo.
Ecco, non so Michelangelo se abbiamo ancora qualche istante.
Ancora un minutino abbiamo.
Volevo fare una domanda, diciamo, andando proprio verso il futuro, Marco, più in generale, su questo mondo della traduzione automatica, fin dove secondo te si riuscirà ad arrivare nel migliorare, nel perfezionare queste traduzioni? Oppure c'è un limite che comunque non, è quasi impossibile, insomma, quello diciamo anche delle enorme quantità di sfumature del linguaggio.
Guarda, ora, se ti dicessi da ricercatore che è impossibile,
dire
che ha sbagliato lavoro.
Infatti era un po' a tranello questa domanda, esatto. Marco.
Ok, a questo ho risposto bene.
Bravo.
Dai, a parte questo, devo dire, dai, parliamo in generale traduzione, che sia del testo, sì. del testuale ho parlato, questi sistemi stanno facendo passi da giganti, però ci sono degli aspetti come, per esempio, può essere la creatività, la capacità di tradurre, quando la traduzione non è letterale, di tradurre in qualcosa che è identico alla frase sorgente o all'area sorgente, ma non è esattamente quello su quale quei sistemi ad oggi stanno faticando molto. Io devo dirti che io credo che in certe categorie di traduzioni o tematiche l'umano è imprescindibile. Pensavo alle canzoni, cioè quante vincoli ci sono in un testo di una canzone che è difficile che un sistema riesca a cogliere. Ovviamente questa è la parte interessante del nostro lavoro, perché ci porta ad avere nuove sfide sul quale noi vogliamo ovviamente andare e provare a migliorare. Però ecco, riusciamo da dire che le macchine, se questa è la domanda fra le righe, rimpiazzeranno gli umani? Io credo che la vedo molto difficile, onestamente.
Però diciamo che è anche finito il tempo in cui si ricantavano le canzoni in italiano come negli anni 60, no? Quindi fortunatamente quello l'abbiamo eliminato.
Abbiamo superato quella fase.
Meno male. Hai citato dei film che dicevate voi ogni tanto.
Ecco. Va bene, Marco, è stato un piacere affrontare questo argomento oggi e parlare di traduzioni, e spero che insomma anche chi ci ascolta immagini, e comunque c'è un mondo dietro la traduzione che è straordinariamente vasto e ricco di sfumature, quindi la difficoltà nel renderlo nelle altre lingue, dalla lingua madre, è la sfida principale in tutte le sue declinazioni problematiche. Abbiamo visto il genere, ma poi ce ne sono tante altre. Grazie mille a Marco Turchi, responsabile dell'unità Machine Translation di FBK. Buon proseguimento e buone feste.
Grazie mille, grazie dell'invito e buone feste anche a voi.
Un saluto.
Grazie Marco.
Ciao, grazie a tutti.
E beh, insomma, davvero risulta
affascinante,
un argomento molto affascinante, molto affascinante. E ringraziamo ancora il nostro ospite di oggi. Matteo, noi traduzione a parte qua dobbiamo salutarci.
Appunto un po' di malinconia. Io voglio appunto ringraziare di cuore te, Radio Dolomiti, anche per l'ospitalità. Insomma, è stato, devo dire, un bel viaggio queste 10 puntate. Speriamo che questa sia solo una prima stagione, insomma, che magari ci sia un'occasione anche per ritrovarci in futuro.
Facciamo come le grandi serie televisive, infatti. Netflix, adesso pensiamo alla seconda stagione.
Siamo già orientati al futuro. No, comunque veramente è stato molto divertente, mi sono divertito molto e spero si siano divertiti anche i nostri ascoltatori. Insomma,
credo che parlare di scienza e di ricerca sia qualcosa che si dovrebbe fare un po' di più, ma anche perché ci sono tantissimi elementi che rientrano poi nel nostro comune, nel nostro quotidiano, che non ci si rende conto. Allora, in questo spazio noi ne abbiamo messi a fuoco 10. Nel 2021 staremo a sentire, anzi.
Assolutamente. Grazie ancora Michelangelo.
Grazie a te Matteo, grazie anche ad FBK, grazie a Cittadini per la Scienza per essere stati coprotagonisti insieme a noi in questo spazio all'interno di Piano M. Noi facciamo adesso una pausa, torniamo tra poco.
Senti che scienza. Senti che scienza. Senti che scienza.